Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Arriviamo alla fine di un'altra settimana con voi, la prossima sarà l'ultima del palinsesto autunno-inverno. Un saluto da Ira Rubini, come sempre vi ricordo la nostra mail cult@radiopopolare.it per scriverci, ma potete farlo anche su Facebook, sulla pagina Cult Radio Popolare o in diretta al 331-6214-013 con Telegram o con un SMS. Diretta @popolarenetwork.it per le mail. Saremo in podcast come sempre alla fine di questa puntata. Oggi la puntata del venerdì si chiude con la ormai leggendaria lista dei fumetti per sopravvivere alle vacanze a cura di Antonio Serra. Vi parliamo di una nuova pubblicazione che riguarda il mondo dello spettacolo dal vivo e si intitola L'Edera. Tiziana Ricci ci parla della grande mostra su Tiziano a Palazzo Te, mentre ci colleghiamo subito con Barbara Sorrentini a Pesaro. Abbiamo seguito il Festival del Nuovo Cinema di Pesaro, o la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, come Barbara Sorrentini ci ha insegnato a dire, che si svolge per tutta la settimana, perché abbiamo anche un ospite, Cristiana Paternò. Quindi saluto sia Barbara che Cristiana. Buongiorno, benvenute.
Buongiorno, buongiorno a Cristiana, buongiorno agli ascoltatori. Io vabbè, mi denuncio subito, sono in treno, quindi il rischio di o caduta o di rumori dagli altoparlanti è grandissimo. Però visto che sta per cominciare l'ultimo fine settimana del festival dedicato a Liliana Cavani, che sarà ospite sul palco della Piazza del Popolo, tutta settimana lo abbiamo detto, i suoi film importanti, Cristiana Paternò, che è giornalista e direttrice di Cinecittà News, ha curato il catalogo per Marsilio Editore di Liliana Cavani, il cinema e i film, insieme a Pedro Almocida, che è il direttore artistico. Ecco, dopo questo preambolo, Cristiana, buongiorno. La prima domanda,
buongiorno Barbara.
La prima domanda, ecco, è partito l'altoparlante, quindi ti chiederei come l'avete strutturato prima di tutto, anche con l'intervista che l'avete fatto.
Sì, allora buongiorno innanzitutto agli ascoltatori di Radio Popolare. È stata un'impresa pionieristica, anche se Liliana Cavani ha una lunga storia di cinema, ma non c'è moltissima letteratura su di lei. Come spesso accade alle artiste, alle donne nel cinema, ma anche in altre forme espressive, è stata forse un pochino trascurata, però la Mostra di Pesaro sta colmando questa lacuna con il libro pubblicato da Marsilio, che è una raccolta di saggi, credo molto interessante, non lo dico perché l'abbiamo curata insieme a Pedro Armocida, ma perché credo abbiamo coinvolto oltre a critici cinematografici, anche esperti di altre discipline, per esempio di opera lirica, di balletto, e persino un pastore valdese, perché la nostra idea è che Liliana Cavani sia un'eretica sostanzialmente per vari motivi. E poi domani la tavola rotonda, appunto con la presenza di Liliana stessa, per parlare del suo cinema, che non è solo retrospettiva, perché continua a lavorare, e speriamo che arrivi presto un nuovo progetto suo.
Come dici tu, il libro è veramente molto sfumato, molto sfaccettato, ci sono vari aspetti sia di lei che del suo cinema, però starei sulla persona, poi consiglierei di leggerlo, ovviamente è saggio. Oggi lei parla, insomma, diciamo che è molto coerente con quello che è stata la sua storia, e mi ha stupito molto il suo aspetto cattolico e il suo aspetto totalmente antifascista, che lei ci tiene a mettere insieme. Da questo punto di vista, anche il cinema lo racconta, come è stato appunto l'approccio a questa tematica?
Allora, innanzitutto io non la definirei cattolica, quando parlo di eresia non lo dico tanto per dire, ma a ragion veduta, nel senso che lei ha un profondo cristianesimo, ovviamente si è espresso quasi nella sua ossessione per la figura di Francesco, ma appunto invece sempre con una forte critica nei confronti della Chiesa come istituzione, no? Pensiamo a un film come Galileo, ad esempio. E questo è un punto sicuramente importante. Poi c'è, come dici giustamente, l'antifascismo che lei apprende da bambina. Lei è di Carpi, tra l'altro assiste a una scena di cui poi parla spesso nelle interviste, una cosa che torna sempre: nella piazza di Carpi i fascisti espongono i cadaveri di questi partigiani, giovani partigiani che erano stati uccisi, e lei bambina si intrufola tra la folla e vede questa scena, e le rimane negli occhi, chiaramente la turba profondamente, e poi in tutto il suo lavoro cercherà di capire qual è la radice del fascismo, del nazismo. Portiere di notte, che certamente insomma il suo film più celebre, più celebrato, è un profondo tentativo di comprendere che cosa ci sia nell'essere umano per arrivare a questi estremi, a questi orrori. Quindi una cosa che l'ha profondamente segnata, sicuramente.
Ancora il suo rapporto con la censura e con la televisione, perché lei, sappiamo, ha lavorato molto in TV, ha fatto una delle prime serie dedicate appunto a Francesco, se si possono chiamare così, era uno sceneggiato ai tempi. Qual è stato questo rapporto con entrambi, sia censura che televisione?
Beh, con la televisione lei inizia, perché lei vince all'inizio degli anni 60, vince questo concorso in Rai. Però non decide di non fare la funzionaria, ma si propone come autrice di documentari, e quindi comincia, c'è tutta una prima fase della sua carriera all'inizio degli anni 60 in cui lei realizza dei documentari, tra l'altro bellissimi e molto importanti, sia appunto sul Terzo Reich, sul nazismo, sullo stalinismo, perché uno è dedicato all'età di Stalin, e per esempio un altro documentario suo molto importante è quello sulla donna nella resistenza, che riapre un po' il discorso è una resistenza negata, quella del contributo delle donne alla lotta partigiana. E anche il suo primo film, il primo Francesco, quello del 66, è realizzato per la televisione, grazie anche a un'intuizione di Angelo Guglielmi, che a quel tempo era un giovane funzionario, poi sappiamo tutta la storia di Guglielmi cosa diventerà. E questo è un Côté che poi torna nella seconda parte invece della sua carriera, quando lei fa parte del consiglio d'amministrazione della RAI, e quando gira anche i suoi lavori più recenti, dal De Gasperi, Einstein e Troppo Amore, sono lavori per Rai Fiction, appunto. Per quanto riguarda la censura, il discorso è immenso. Lei insomma, è stata spesso vittima della censura proprio per il suo stile molto, come dire, molto libero, molto disinibito. Non so, il portiere di notte, per esempio, le era stato contestato il fatto che quando c'è una scena in cui la coppia Dirk Bogarde e Charlotte Rampling fanno l'amore e lei è sopra, no, quindi lei gli sposa i censori, beh, può capitare che la donna stia sopra. Diciamo poi anche in altre situazioni, non so, per il Galileo l'era stato contestata la scena in cui Giordano Bruno viene messo a rogo e urla di dolore, di disperazione. Allora, le avevano chiesto di accorciare questo urlo. Insomma, sono ricorrenti questi incontri con la censura. Tra l'altro voglio ricordare che la legge è stata appena modificata ed è un passo avanti storico. In un paese come l'Italia sembra incredibile che ancora ci fosse una censura cinematografica.
Siamo alla stazione di Modena e stiamo andando verso Carpi, è incredibile. E quindi ricordiamo il titolo di Diana Cavani, Cinema e Film, Cristiana Paternò che è curatrice con Pedro Ormocida, quindi oggi e domani Diana Cavani a Pesaro, insomma sarà sicuramente molto interessante incontrarli. Poi ricordiamo che sulla pagina Facebook del Pesaro Film Festival si possono vedere gli incontri in diretta. Cristiana, grazie. Non so se Ira vuole intervenire, scusami.
No, grazie. Grazie davvero per essere state con noi e grazie a Barbara per questo collegamento acrobatico che però insomma siamo riusciti a fare. Grazie mille.
Ciao. Grazie a voi.
A risentirci, a presto.
Whisper and say bad things about you, accusations we both know are wrong. It's not true what they say about you. It's not true what they say about you. Crazy world, I know you as humble and fair. How can anyone expect you to solve all the problems addressed to you? They are too many in your house to view. Can't hear me now. No, you can't hear me now.
E questi erano gli artisti della settimana a Radio Popolare, i Kings of Convenience con Rumors, e ne abbiamo come altre trasmissioni mandati in onda i brani, gli ultimi loro brani, ormai sono tanti anni che sono in giro i Kings of Convenience, non hanno mai tradito la loro direzione musicale. Invece adesso parliamo di un appuntamento importante, parliamo di arti visive con Tiziana Ricci. Ciao Tiziana.
Buongiorno a tutte e a tutti, a te Ira.
Ecco. Ecco. Allora.
Sì, parliamo di un luogo stupendo che ospita un'opera incantevole in questo periodo fino a settembre. E parliamo di Palazzo Te, che ospita Venere Divina Armonia sulla Terra. E dopo questo periodo di pandemia cosa ci potrebbe dare più beneficio di una cosa del genere? Allora, Palazzo Te, per chi non lo conoscesse, è un posto stupendo, un palazzo rinascimentale datato 1524-34, voluto dal Duca di Gonzaga. L'architetto è Giulio Romano, sappiamo che è stato uno dei collaboratori più importanti di Raffaello. È un edificio stupendo a pianta quadrata con quattro ingressi, ispirato appunto alle domus romane. E dentro questo palazzo ci sono delle sale affrescate in un modo incantevole. E in questo periodo ospita una delle tappe di Venere Divina Armonia sulla Terra. E ospita un'opera di Tiziano. Tiziano che ha dipinto intorno al 1560-65, è datato il dipinto, Venere che benda amore. È un'opera meravigliosa allestita in una delle sale del palazzo e l'episodio raffigurato è un momento in cui Venere sta bendando Cupido, forse ha combinato qualche cosa Cupido, e dietro di lei c'è un altro puttino alato che appoggia sulla sua spalla, tutta l'atmosfera è rosata, è un quadro dell'ultimo periodo di Tiziano, dove vediamo colori più forti, più pesanti, più scuri. Qui è tutto dorato e rosa, è un quadro eccezionale. L'allestimento è curato da Claudia Ciceri-Vie. È un quadro che è stato prestato dalla Galleria Borghese di Roma, perché c'è stata questa collaborazione tra Palazzo Te e Galleria Borghese, e allora io le ho chiesto di parlarci di questo dipinto incantevole.
Tiziano, beh, è artista, inutile farne la storia, è molto complesso innanzitutto, che apre una stagione, quella dell'arte del Cinquecento a Venezia, che è un'arte di grandissimo rinnovamento rispetto all'arte del Quattrocento e anche rispetto al modo in cui Tiziano legge i soggetti e nel rappresentarli. Questo rapporto al quale accennavo fra l'aspetto artistico in termini di composizione, ma anche in termini proprio di uso della materia, è un aspetto che diventa sempre più importante nel corso degli anni. Allora, se si ha in mente, ma in maniera molto semplice, l'amor sacro e l'amor profano, che è un'opera relativamente giovanile, il secondo decennio del Cinquecento, lì si vede come l'elemento del colore è fondamentale, ma c'è un disegno e anche una composizione, una ricerca dei dettagli ancora veramente del primo Cinquecento, che guarda l'antico in maniera anche molto fedele nel restituire per esempio anche il sarcofago sul quale sono sedute le due figure dell'amor sacro e l'amor profano, molto luminoso. Andando avanti con gli anni, Tiziano non soltanto rappresenta le figure all'antica, non soltanto rappresenta naturalmente i paesaggi, come tipico dell'arte veneziana, ma incomincia veramente a utilizzare, come accennavo prima, a utilizzare il colore come espressione di contenuto. Allora, io questo dipinto lo metterei quasi a confronto con il dipinto dell'Annunciazione di San Rocco di Tiziano, laddove Tiziano usa una iconografia quasi non diffusa, perché l'annunciazione avviene non soltanto data la presenza o di Dio Padre o della colomba dello Spirito Santo, ma di questa grande nuvola che fa riferimento a un passo testamentario. Maria viene, diciamo, l'incarnazione attraverso l'opera della nuvola, perché la nuvola è proprio Dio Padre, quello delle tavole della legge, no? Quando Dio Padre consegna a Mosè le tavole della legge, non si vede, perché la divinità, secondo la tradizione vetrotestamentaria, non si può vedere. Infatti tutta la tradizione biblica e quindi poi ebraica non prevede le immagini, no? E quindi c'è solo la voce, c'è soltanto il suono. E quindi in questo senso la nuvola veramente è Dio Padre, che secondo i testi è proprio il mezzo per l'incarnazione di Cristo e Maria. Quando noi vediamo l'annunciazione di Tiziano, vediamo questa incredibile nuvola, accanto c'è l'angelo che annunciante anch'esso in volo, con un forte contrasto fra questa nuvola grigia che poi sfuma e poi il colore della veste di Maria che sta sotto in uno spazio abbastanza cupo. Lì veramente la scelta del colore, della composizione, rende questo soggetto incredibile, che rompe con il soggetto dell'Annunciazione, che era un soggetto molto legato anche alla costruzione prospettica, cioè l'angelo, Maria, spesso al centro uno spazio vuoto con una rappresentazione prospettica, pensiamo soprattutto alla pittura naturalmente del 4 e del 500, però era sempre molto simmetrica la rappresentazione dell'Annunciazione. Nel caso di Tiziano, in quella di San Rocco, qui noi abbiamo in realtà una composizione che non ha un centro, perché non c'è una figura centrale, e al centro c'è un'apertura verso il paesaggio. Questo aiuta la comunicazione con il paesaggio di questo fronte in primo piano, dove l'elemento che segna l'importanza e quindi la centralità del soggetto è la cortina dietro della tenda, che veniva utilizzata dietro a Venere con i due cupidi, che veniva utilizzata normalmente per i ritratti. Il ritratto come genere dopo l'antichità nasce fra la fine del 400 e l'inizio del 500, e generalmente soprattutto nel 500 avanzato le figure avevano questo drappo, perché il drappo era anche indice di importanza, di regalità, no? Era l'idea che il drappo svelava l'opera d'arte, quindi il drappo è proprio un segno molto significativo. Il soggetto principale non sono le sue due figure a destra, ma sono queste figure che sono in qualche modo chiuse in loro stesse, con Venere che si rivolge verso il piccolo Cupido dietro le spalle, ma intanto sta annodando la benda del piccolo Eros, e queste due figure sono proiettate. Quindi è chiaro che queste figure sono in rapporto a, mentre quello è il soggetto principale. Sono piccole cose, ma che fanno capire come un artista allora lavorasse, come Tiziano, cambiando la struttura classica,
la quindi composizione, quella centrale, il colore.
Ma la composizione e il colore rende questo quadro che si legge ha questo movimento da destra verso sinistra e non da sinistra verso destra, e questo permette di rendere più definitiva, più centrale il gruppo di sinistra. Poi c'è questa apertura che mette in comunicazione le figure in primo piano con il paesaggio, grazie anche all'uso dei verdi, dei bruni del paesaggio e dei rossi di queste vesti, e poi ci sono questi tocchi di rosa delle gote delle figure femminili con il colore del cielo, e poi di questi preziosi gioielli o comunque pietre che chiudono i vestiti di queste figure, che si ritrovano di nuovo come tocchi all'interno del paesaggio. Quindi c'è veramente una comunicazione, no? Fra il paesaggio attraverso il colore. Quindi ricercare in questi elementi riferimenti, diciamo in qualche modo colti, eccetera, no, c'è proprio la cultura però dell'artista, che fa dell'arte un elemento intellettuale, non è soltanto un accostare, è proprio tutto contribuisce a capire questo dipinto, poi lo capiamo fino a un certo punto, ma forse anche Tiziano non voleva svelarlo più di tanto.
Siamo a Mantova, lo ricordiamo, a Palazzo Te.
Sì, in un posto meraviglioso, e oltre a questa esposizione c'è poi tutto un percorso legato a Venere nelle varie sale, perché sapete che queste sale sono affrescate in un modo stupendo. C'è la sala dei cavalli, c'è la sala della caduta dei giganti con una nuova illuminazione un po' spettacolare, e la sala di amore e psiche, eccetera. E c'è tutto il percorso che vi fa individuare Venere in varie situazioni, e comunque l'opera di Tiziano si può visitare fino al 5 di settembre, e io vi raccomando caldamente, caldamente nel senso che Mantova è caldissima
in questo periodo,
però non ve la perdete perché è un'opera stupenda in una cornice stupenda.
Grazie Tiziana Ricci, allora a risentirci. Noi fra poco abbiamo un blocco di pubblicità, ritorniamo subito dopo.
Camminalo, sabes.
E questa è sempre Cult, la trasmissione culturale quotidiana di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dalle 11.30 alle 12.30. Ritorniamo per la nostra seconda parte e vi parliamo di un titolo che impareremo a conoscere, di una nuova iniziativa che ha a che vedere con lo spettacolo dal vivo. Ve ne abbiamo parlato tanto ai tempi in cui si stava svolgendo l'occupazione del piccolo teatro di Milano, quello di via Paolo Grassi col coordinamento Spettacolo Lombardia. In questo caso, proprio in questi minuti, da una mezz'oretta è cominciata una conferenza stampa di Itaca Etica, donne e uomini che riflettono sul fare teatro. È un collettivo che è composto da tante persone che abbiamo avuto i nostri microfoni in passato, e poi c'è anche una pubblicazione, L'Edera, per un'etica rampicante nello spettacolo. E allora parliamo con il drammaturgo, performer e regista Simone Faloppa, che abbiamo appunto avuto più volte al nostro microfono nel corso di quel mese e mezzo quasi di occupazione del chiostro del piccolo teatro. Bentornato.
Grazie Ira, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
Allora, si è staccato dalla conferenza online che appunto vi dicevo, sì, Itaca che sta tenendo in questo momento. Ho tralasciato di dire che L'Edera, la pubblicazione di cui vi parlavo, è edita da Edizioni Corsare. Di cosa si tratta? Parliamo di entrambe le cose, di quello di cui state discutendo stamattina e anche dell'Edera.
Allora, molto brevemente, noi abbiamo cercato con la produzione di questa operina impertinente scritta in forma di aforistica di non rendere fiato di vento una delle parole che sono più risuonate in questi 15 mesi di stop forzato, che sono state richiamate nelle nostre professioni, ossia la parola etica. E per etica intendiamo la convivenza civile all'interno di questa categoria. Qual è il vero bene, i comportamenti e i doveri reciproci che potrebbero permettere a questo settore di riconoscersi come una categoria, cioè di riconoscere un predicato comune, una comunanza? Per fare questo e per ragionare e aprire questo terreno assolutamente vergine, 8 coautori che provengono dalle realtà più diverse, dalle associazioni di categoria ai movimenti a quello che si è determinato, autodeterminato in questi 15 mesi, ci siamo riuniti in video call per 8 mesi e abbiamo scritto un avvio di strada, un'idea di etica rampicante nello spettacolo, cioè di una pianta che si riesca a radicare nella realtà, attraverso la quale provare a chiederci quali settori e palcoscenici noi vorremmo vedere, frequentare, contribuire a rifondare e lasciare in eredità. Crediamo che se da questo sforzo che abbiamo tentato principierà un possibile indirizzo per la nostra categoria tutta, beh, sarà solo l'inizio di un dibattito che ci auguriamo il più possibile largo e allineato alla giurisprudenza europea in materia.
Ecco, questo è un tema di cui si è discusso molto nell'occupazione di cui parlavo e nei molti incontri che sono stati fatti. Vogliamo entrare un po' più nello specifico, Simone, e dire quali sono i punti su cui questo allineamento dovrebbe avvenire?
Ma guarda, il tema è semplice nella sua incredibile complessità. Diciamo che noi, non essendo professioni sottoponibili ad albo, non rispondiamo a un codice deontologico, cioè non vengono riconosciute delle responsabilità civili e penali, intendo da codice, nei confronti di terzi, come per esempio sono per professioni iscritte ad albi come per esempio avvocati o medici. Per questo ordine di ragione, un codice etico vuole richiamare a dei principi che permettano una convivenza civile e una pace sociale all'interno di una categoria che rispetto a quelle che è il bene comune e i diritti comuni, cioè come convivere civilmente insieme, è ancora molto orfano di sintassi, proprio perché ognuno parte da esperienze professionali e psicoemotive talmente diverse da ritenere quello il paradigma della propria esistenza, non rendendoci conto che invece se questi 15 mesi qualcosa di positivo ci hanno insegnato è il comprendere la comunanza delle criticità che attanagliano le nostre professioni. Per cui questo codice, qualora si allineasse a quello che anche, come dicevo prima, la giurisprudenza europea in materia, permetterebbe a questo paese, adottandolo e adottandone e andare a legiferare in quella direzione, di chiarire definitivamente quali devono essere i comportamenti corretti e civili tra parti sul luogo di lavoro. E credo, da questo punto di vista, sarebbe veramente un grande momento di emancipazione e di miglioramento per la qualità dello spettacolo in Italia, a partire da chi lo fa, ovviamente, da chi quei palcoscenici li abita.
Bene, mi sembra che sia ovviamente tutto condivisibile. Ne approfitto anche per chiederti, Simone, perché sarai certamente informato più di quanto lo sia io, almeno negli ultimi giorni, che cosa sta succedendo invece a proposito del procedere legislativo dei provvedimenti di cui discutevamo al termine del coordinamento, anche con un po' di preoccupazione.
Certo, noi siamo in attesa, come tutti, che si pronunci definitivamente il governo, e il Ministero ha indicato una serie di provvedimenti sul welfare dello spettacolo. Siamo in attesa di risposte definitive, che le parti, ovvero imprese e sindacati, si confrontino con la politica ulteriormente in maniera chiarente a riguardo, per poi capire il da farsi. Ti dico, perché è pertinente a questa pubblicazione, una dei temi sul piatto, e che è stato anche profondamente divisivo e frammentaristico in questi 15 mesi all'interno delle nostre professioni, è stato proprio se o meno introdurre un registro unico a partire dalle attrici e dagli attori professionisti. Questo registro c'è intenzione di introdurlo, esattamente, anche se non ha tecnicamente un fondamento giuridico, questo non lo dico io ma i legislatori, gli specialisti in primis, però sarebbe un riconoscimento formale anche per dirimere la questione sempiterna dal professionismo e la materialità, che in Italia è molto confuso, ma se verrà introdotto un registro unico andrà introdotto anche un codice deontologico se noi siamo sottoposti ad albo, quindi si riconoscerà un paradosso, cioè che fondamentalmente il nostro lavoro, come peraltro io credo a prescindere, ha delle forti responsabilità nei confronti di terzi, e quindi in quel senso si potrebbe addirittura immaginare di arrivare a procedere in sede civile se non penale. Questo è un territorio, come dire, una wasteland, una terra di nessuno, nella quale forse dovremmo imparare a coabitare in un futuro prossimo. Quindi credo che sia importante incominciare a esercitarci, a riconoscere una sintassi comune, altrimenti arriveremo ulteriormente divisi a seconda della posizione professionale che occupiamo.
Bene, grazie. Allora, Simone Faloppa, vi ricordo dunque quella che lui ha definito con affetto, credo, un'operina, come si diceva insomma una volta, l'edera per un'etica rampicante nello spettacolo a cura di Itaca Etica, edizioni Corsare. Itaca Etica ovviamente la trovate online, è ancora in corso questa conferenza che si interroga su alcuni dei temi di cui ci ha parlato Simone Faloppa, seguite la sua attività, a risentirci e a presto.
Grazie, buon lavoro.
Grazie. Ready? Yeah. Un paio di segnalazioni, quest'oggi alle 21 un appuntamento, il secondo del format Traiettorie Trasversali, che sono parte del palinsesto estivo di Triennale, realizzato in collaborazione con le Cannibal. Per l'occasione torna a Milano Alexander Robotnik con il suo nuovo live show, reduce dai successi internazionali, tutto naturalmente su Triennale Milano, basta cercare in rete, capirete come fare a prenotarvi. Vi ricordiamo anche che questa sera parte, quest'oggi parte la lunga tre giorni di Piano City con 150 musicisti coinvolti e moltissimi appuntamenti di vaglia che, come sempre, coinvolgono quasi tutta la città. Molti di questi sono anche fruibili online e quindi cercate Piano City Milano e trovate tutto il programma. E infine, seconda replica questa sera, ancora torniamo in Triennale, però questa volta nel teatro, alle 19:30 di Dancer of the Year con Trial Harrell, che abbiamo intervistato ieri, per l'appunto che ha ottenuto questo importante riconoscimento dal Tanz Magazine nel 2018 e ci ha dedicato uno dei suoi ultimi lavori. Ma adesso è il momento della rubrica di fumetti, in particolare prendete nota della lista dei fumetti per superare questa estate che abbiamo di fronte, curata da Antonio Serra.
Hana ga chiru, ame ni nurete mo hana ga chiru. 花瓶の恋の花。
Buongiorno Antonio Serra, buongiorno.
Buongiorno, oggi faremo, come dire, no, la preparazione all'estate con una lunga lista di fumetti, quindi il tempo è tiranno.
Beh no, partiamo, ma non tanto, subito. Abbiamo 8 minuti, non quindi siamo un pochino più comodi
allora,
del solito.
Però una brevi, dimmi.
Ecco, spieghiamo soltanto che non è l'ultima puntata, ma abbiamo deciso di separare due argomenti importanti, cioè la lista dei fumetti per l'estate e Godzilla, che sarà grande protagonista della ultima puntata, la prossima, nel modo che gli ascoltatori più fedeli sanno. Prego.
Soltanto per fare la solita premessa che girando per fumetterie e librerie alla ricerca di fumetti da segnalare, di fumetti ce n'è veramente tanti, che quindi chiaramente la scelta è solipsistica, ovviamente basata su tante cose, gusto, stile, disegno, contenuti, ma che si può trovare veramente di tutto e di più, come verrà dimostrato anche dai fumetti che segnalerò. Partiamo da Mickey e l'Oceano Perduto di Denis Pierfilippi, Silvio Camboni e Gaspar Ivan, un volume di Panini Comics che è un'avventura intricatissima in stile steampunk, diciamo la Giulio Verne, di Topolino, Pippo e Minnie contro l'immancabile Pietro Gamba di Legno, 14,90 euro. Invece più tradizionale nel suo aspetto di graphic novel, Che viva il Che Guevara, una biografia di Che Guevara che parte però dalla documentazione fotografica che noi abbiamo del personaggio storico, realizzata da Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, edito a Feltrinelli Comics, 16 euro. E Chu, che è proprio un titolo un po' bizzarro, Kushami, che è la stessa cosa in giapponese, è un volume di Naoki Urasawa, un autore di cui abbiamo parlato tante volte, che raccoglie delle storie brevi molto particolari dedicate alla cultura giapponese, dedicate alla passione che ha l'autore per la musica e così via. Sono tutte storie molto speciali, molto divertenti, edito da Planet Manga, 15 euro. Questo invece non è proprio tecnicamente un fumetto, si intitola Queer, una storia per immagini, Mac John Barker e Jules Shield ci accompagnano in diversi mondi della cultura pop, del cinema, dell'attivismo, insomma per descriverci qual è la realtà dell'universo queer. È un po' un fumetto, un po' no, ma se è molto ricco e molto divertente, Fandango Libri, 18 euro. Marvel Comics numero 1 invece è la ristampa del numero 1 di un fumetto che intitola appunto Marvel Comics, con la quale ha avuto origine la famosa casa editrice di tutti i supereroi. Questa ristampa, che ripresenta lo stesso albo in più edizioni, diciamo fedeli, anastatica all'epoca, con una nuova colorazione, con rifacimenti moderni e così via eccetera, non solo è ricco di tutta una serie di documentazioni, ma contiene anche la prima avventura di alcuni eroi, tra cui suggerisco di leggere sicuramente la prima avventura del principe Namor, il Submariner, che è veramente strana e bizzarra e dimostra come i fumetti della Marvel fossero già rivoluzionari al momento della loro nascita, edito da Panini Comics, 27 euro. Invece di due autori francesi, Hubert e Zanzim, Pelle d'Uomo, un volume di Bao, è una fiaba dove una giovane donna scontenta del fatto che la obbligheranno a sposare un marito di cui non conosce nulla, scopre che nella sua famiglia viene conservata la pelle di un uomo che è come viva, insomma, che le consente quindi di trasformarsi a sua volta in un uomo, e in questo modo approfondisce la conoscenza del marito, cosa che la porta a fare delle scoperte incredibili sulla diversità e sul mondo e degli uomini e delle donne. Insomma, una storia molto bella, molto ricca. Hubert, l'autore, purtroppo però è morto suicida proprio quest'anno, a dimostrazione che le problematiche sono tante. Daniel Warren Johnson e Mike Spicer invece ci presentano una storia molto bella che si intitola Wonder Woman Terra Morta, edito da Panini in 4 volumi, ognuno 6,90 euro, una storia distopica in un mondo post-apocalittico dove la classica Wonder Woman deve cavarsela in un mondo, diciamo, che dove tutto è contro di lei, ma disegnata in maniera veramente, è narrata anche in maniera splendida. L'autore portoghese Silvio Pedrosa ci presenta una storia che si chiama Cuori Solitari, per sfuggire a una madre veramente oppressiva, un uomo decide di scappare, fa una crociera nella quale, come dire, riscoprirà chiaramente se stesso, edito da Bao, 13 euro. Questo ancora non è un fumetto, ma è un libro sui fumetti molto bello e ricchissimo di informazioni, Pierluigi Gaspa, dal signor Bonaventura a Saturno contro la Terra, gli albori del fumetto in Italia dal 1908 al 45, il titolo dice tutto, Carucci Editore, 21 euro. L'evoluzione di Calpurnia invece, tratto da un romanzo di Jacqueline Kelly, disegnato e realizzato da Daphne Collignon in versione a fumetti, edito da Mondadori, è la presa di una coscienza di una ragazzina che scopre che nonostante tutto anche le donne possono decidere del proprio futuro, e questo è veramente molto, molto ben scritto e molto divertente, edito da Mondadori, 18 euro. Un classico del fumetto italiano, diciamo così, Emanuele Fiore, un autore che molti ci invidiano, geniale nell'uso degli acquarelli e così via, racconta in Celestia o Celestia l'integrale, una fuga da una Venezia, di un universo parallelo, di due giovani ragazzi che si troveranno a affrontare insomma tante disavventure e a forgiare il loro carattere. Edito da Oblomov, 35 euro. Invece ancora da autori francesi, Alcante, Bollé e Rodier, la bomba si intitola La storia, appunto, dettagliatissima e super documentata e tutta vera di come è stata creata la bomba atomica, edito da Ippocampo, 29,90 euro. In occasione del trentennale di Nathan Never, la casa editrice Sergio Bonelli pubblica un volume che si intitola Tre passi nel domani, che raccoglie tre storie realizzate da tre autori, Mezza, Serra e Vigna, Serra e me sono io, che erano state già stampate in occasione del ventennale di Nathan Never, ma qui vengono ripresentate in una nuova edizione con nuove introduzioni, tutte a colori, ed è un volume estremo in occasione di questo festeggiamento. Sergio Bonelli, editore, 22 euro. Invece ancora un altro autore italiano molto noto, Giacomo Cason Bevilacqua, Troppo facile amarti in vacanza, edito da Bao, è la storia stranissima di una ragazza che attraversa l'Italia in un viaggio a piedi dal sud verso il nord insieme al suo cane, in un'Italia che viene sempre più sommersa dall'acqua in un mondo futuro, anche qui dove le cose ovviamente non vanno bene, come c'è scritto all'introduzione, un libro sulla disillusione, edito da Bao, 21 euro. Ecco qui, insomma, questa era una lista, spero, abbastanza ricca e variegata. E, come ho detto, di fumetti ce ne sono veramente tantissimi, questi hanno tutti una caratteristica, francamente, cioè li ho trovati tutti, prima di tutto, disegnati in maniera splendida. Cioè hanno tutti delle caratteristiche grafiche veramente bellissime. Alcune di queste storie, come Pelle d'Uomo, o come Terra Morta di Wonder Woman, sono proprio anche proprio interessanti, intelligenti, ben scritte, hanno una loro complessità che rende tutto molto divertente. Altre invece, chiaramente l'aspetto grafico predomina, però insomma sono sicuramente delle storie belle da leggere o magari anche rileggere, chi lo sa, durante l'estate. Oltre che tutte storie autoconclusive, ovviamente, si esauriscono nella loro storia. Certo.
Allora, ringraziamo Antonio Serra, che comunque risentiremo per l'ultima puntata tema Godzilla la settimana prossima. La lista sarà pubblicata sulla pagina Facebook di Cult come da tradizione, quindi andatela a cercare per ripercorrere tutti i suggerimenti di Antonio. Grazie mille Antonio per questa maratona di fumetti per sopravvivere all'estate.
Grazie,
risentirci alla prossima settimana. Ciao ciao. E dunque questa è la fine di questa penultima settimana di Cult. Ritorniamo, un elenco scritto, ecco, ho appena risposto al nostro ascoltatore Mauro che ci chiedeva fateci un elenco scritto, lui l'ha detto, ma poi sulla pagina Facebook di Cult, ripeto, trovate tutto quanto per iscritto. Adesso le notizie di Radio Popolare, noi torniamo settimana prossima per l'ultima settimana di Cult, non mancate, sempre alle 11:30. Un saluto da Ira Rubini.